Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Siamo nello studio del direttore dell'opera Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. In quest'anno della fede che sta per concludersi, oggi Don Ferdinando ci parlerà del Papa Giovanni XXIII, delle tappe più significative della sua vita. La parola a Don Ferdinando.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Sta per concludersi l'anno della fede che Benedetto XVI ha indetto per ricordare il Concilio Vaticano II. E giunge provvidenziale la notizia che verrà canonizzato Papa Giovanni XXIII, che aveva indetto questo concilio. In questa trasmissione voglio ripercorrere con voi le tappe più significative della sua vita, che io definirei un esempio luminoso della capacità creativa dello Spirito Santo quando il credente si affida fiduciosamente al Padre e si sforza di rivivere in sé la vita di Cristo. Quindi, lasciandoci ispirare dalle parole del Magnificat, possiamo dire che il Signore ha guardato all'umiltà del suo servo e per questo ora tutte le genti lo proclamano beato. Anche oggi è con me Giovanni Catino e ci alterneremo per rendere più comprensibile la trasmissione. Nato a Sotto il Monte, un piccolo paese della provincia di Bergamo, il 25 novembre del 1881, da Giovanni Battista Roncalli e da Marianna Mazzola, era il quarto di 13 fratelli e veniva, a differenza del suo predecessore Eugenio Pacelli, da una stirpe di famiglia molto umile, di origini umili. I suoi parenti lavoravano infatti come mezzadri. Questo non gli impedì, grazie all'aiuto economico di uno zio, di studiare presso il seminario minore di Bergamo, per poi vincere una borsa di studio e trasferirsi al seminario dell'Appollinare di Roma, l'attuale Pontificio Seminario Romano Maggiore, dove completò brillantemente gli studi e fu ordinato prete nella chiesa di Santa Maria in Monte Santo, in Piazza del Popolo, nel 1904.
Come tutti i giovani, nel 1901 era stato coscritto ed arruolato nel 73° Reggimento Fanteria, Brigata Lombardia, di stanza a Bergamo. Fu richiamato nel 1915, a guerra iniziata, nella sanità militare, e ne fu poi congedato col grado di tenente cappellano.
Nel 1905 fu scelto dal nuovo vescovo di Bergamo, Giacomo Radini Tedeschi, quale segretario personale. Durante questo periodo si dedicò altresì all'insegnamento della storia della Chiesa presso il seminario di Bergamo. Nel 1921 Papa Benedetto XV lo nominò presidente del Consiglio Nazionale Italiano dell'Opera della Propaganda della Fede. E ora cominciamo a vedere le missioni diplomatiche che costellano la sua vita.
In Bulgaria, nel 1925, Papa Pio XI lo nominò visitatore apostolico in Bulgaria, elevandolo alla dignità episcopale, il 19 marzo 1925. Roncalli scelse come motto episcopale «Obedientia et pax», frase che divenne il simbolo del suo operato.
Inizialmente il suo ministero in Bulgaria doveva durare solo qualche mese. Per diversi motivi i previsti pochi mesi diventarono 10 anni, e così Monsignor Roncalli ebbe occasione di inserirsi più profondamente nella vita del popolo bulgaro, di cui anche imparò la lingua. Si ritrovò anche in contatto con la maggioranza ortodossa della popolazione, nei confronti della quale dimostrò una particolare carità, sempre nell'ambito dell'ideale unionista, senza alcuna anticipazione ecumenica. In seguito dovette occuparsi pure del matrimonio tra il re bulgaro Boris III, che era ortodosso, e la figlia del re d'Italia, Vittorio Emanuele III, Giovanna di Savoia, che ovviamente era cristiana cattolica.
Nel 1934 fu nominato arcivescovo con l'incarico di delegato apostolico in Turchia e in Grecia ed inoltre di amministratore apostolico del vicariato apostolico di Istanbul. Questo periodo della vita di Roncalli, che coincise con la Seconda Guerra Mondiale, è ricordato in particolare per i suoi interventi a favore degli ebrei in fuga dagli stati europei occupati dai nazisti.
Roncalli strinse uno stretto rapporto con l'ambasciatore di Germania a Istanbul. il cattolico Franz von Papen, ex cancelliere del Reich, pregandolo di adoperarsi in favore degli ebrei. Così testimonierà l'ambasciatore tedesco. Andavo a messa da lui nella delegazione apostolica. Parlavamo del modo migliore per garantire la neutralità della Turchia. Eravamo amici. Io gli passavo soldi, vestiti, cibo, medicine per gli ebrei che si rivolgevano a lui, arrivando scalzi e nudi dalle nazioni dell'est europeo, man mano che venivano occupate dalle forze del Reich. Credo che 24.000 ebrei siano stati aiutati dal vescovo Roncalli in quel modo. Durante la guerra una nave piena di bambini ebrei tedeschi, miracolosamente sfuggita ad ogni controllo, giunse al porto di Istanbul. Secondo le regole della neutralità, la Turchia avrebbe dovuto rimandare quei bambini in Germania, dove sarebbero stati avviati ai campi di sterminio. Monsignor Roncalli si adoperò giorno e notte per la loro salvezza e alla fine, grazie anche alla sua amicizia con von Papen, i bambini si salvarono.
A Parigi, nel 1944, Papa Pio XII nominò Monsignor Roncalli nunzio apostolico a Parigi. Nel frattempo, con l'occupazione tedesca dell'Ungheria, erano iniziate le deportazioni e le esecuzioni di massa anche in quel paese. La collaborazione del nunzio apostolico e il diplomatico svedese Raoul Wallenberg consentì a migliaia di ebrei di evitare la camera a gas.
Venuto a conoscenza, proprio grazie a Wallenberg, che migliaia di ebrei erano riusciti a varcare il confine dell'Ungheria e a rifugiarsi in Bulgaria, Roncalli scrisse una lettera a Re Boris, era in debito con lui, perché aveva fatto celebrare il suo matrimonio, pregandolo di non cedere all'ultimatum di Hitler che aveva ordinato di rispedire indietro i profughi. I vagoni con gli ebrei erano già al confine, ma il re annullò l'ordine di deportazione. Il suo intervento si estese a favore degli ebrei di Slovacchia e Bulgaria e si moltiplicò per molte altre vittime del nazismo. La International Raoul Wallenberg Foundation, sin dal settembre 2000, ha chiesto formalmente allo Yad Vashem di Gerusalemme di inserire il nome di Angelo Giuseppe Roncalli nell'elenco dei giusti tra le nazioni. Fra i maggiori successi diplomatici a Parigi si segnala la riduzione del numero di vescovi di cui il governo francese reclamava l'epurazione in quanto compromessi con la Francia collaborazionista con i tedeschi di Vichy. Roncalli riuscì a fare in modo che Pio XII fosse costretto ad accettare soltanto le dimissioni di 3 vescovi. Quando nel 1953 Roncalli fu creato cardinale, il presidente francese Vincent Auriol, benché socialista e notoriamente ateo, reclamò un antico privilegio riservato ai monarchi francesi e gli impose personalmente la beretta cardinalizia durante una cerimonia al Palazzo dell'Eliseo. Lo stesso presidente francese gli conferì la Gran Croce della Legion d'Onore della Repubblica Francese il 14 gennaio 1958.
Patriarcato di Venezia. Nel 1953, oltre a essere creato cardinale nel concistoro del 12 gennaio di quell'anno, fu nominato Patriarca di Venezia.
Già durante questo periodo si segnalò per alcuni gesti di apertura. Fra i tanti va ricordato il messaggio che inviò al congresso del Partito Socialista Italiano quando il 6 febbraio 1957 i socialisti si riunirono nella città lagunare. Il partito era ancora alleato del Partito Comunista Italiano, i cui dirigenti e propagandisti erano stati scomunicati da Papa Pio XII nel 49. Ciò nonostante non rinnovò mai la continuità con le posizioni storiche della Chiesa nei confronti delle sfide quotidiane. Jean Guiton, accademico di Francia e osservatore laico al Concilio Vaticano II, ricorda che, come riportato in una rivista del 2 gennaio 57, Angelo Roncalli individuava le 5 piaghe di oggi del crocifisso nell'imperialismo, nel marxismo, nella democrazia progressista, nella massoneria e nel laicismo.
L'elezione. A seguito della morte di Papa Pio XII, Roncalli, con sua grande sorpresa, Fu eletto Papa il 28 ottobre 1958 e il 4 novembre dello stesso anno fu incoronato, divenendo così il 261esimo Sommo Pontefice.
Secondo alcuni analisti sarebbe stato scelto principalmente per un'unica ragione, la sua età. Dopo il lungo pontificato del suo predecessore, i cardinali avrebbero perciò scelto un uomo che, presumevano, per via della sua età avanzata e della modestia personale, sarebbe stato un papa di transizione. Ciò che giunse inaspettato fu il fatto che il calore umano, il buon umore e la gentilezza di Giovanni XXIII, oltre alla sua esperienza diplomatica, conquistarono l'affetto di tutto il mondo cattolico e la stima dei non cattolici. Fin dal momento della scelta del nome, molti cardinali si accorsero che Roncalli non era ciò che loro si aspettavano. Infatti Giovanni era un nome che nessun papa adottava da secoli. Nel Novecento quasi tutti i papi si erano chiamati Pio, e questo è ciò che molti si aspettavano, perché nella storia, dal 1410 al 1415, c'era stato un antipapa di nome proprio Giovanni XXIII. I cardinali si accorsero ben presto che il nuovo pontefice sarebbe stato un uomo di sorprese e non un vecchietto accomodante. Scelse quale segretario privato Loris Francesco Capovilla, che già lo assisteva quando era patriarca di Venezia. Capovilla è restato, dopo la morte di Roncalli, un fedele custode della sua memoria e vive tuttora con la veneranda età di 98 anni.
Il pontificato. Già nel dicembre 1958, Papa Giovanni XXIII provvide a integrare il collegio cardinalizio, che a causa dei rari concistori di Pio XII era ormai numericamente assai ridotto. In 4 anni e mezzo creò 52 nuovi cardinali, superando il tetto massimo di 70.
Nel concistoro del 28 marzo 1960 nominò il primo cardinale di colore, l'africano Laurent Rugambwa, il primo cardinale giapponese, Peter Tatsuo Doi, e il primo cardinale filippino, Rufino João Santos. Il 6 maggio del 1962 elevò agli altari anche il primo santo di colore, Martin de Porres, il cui iter canonico era iniziato nel 1660 e poi interrotto. Il suo pontificato fu segnato da episodi indelebili registrati nella memoria popolare, anche oltre che da una aneddotica vastissima. I suoi fuori programma, talvolta strepitosamente coinvolgenti, riempirono quel vuoto di contatto con il popolo che le precedenti figure pontificie avevano accuratamente preservato come modo di comunicazione distante del vicario di Cristo in terra, qual è il ruolo dogmatico del pontefice. Per il primo Natale da Papa visitò i bambini malati nell'ospedale romano del Bambin Gesù, dove benedisse i piccoli, alcuni dei quali lo avevano scambiato per Babbo Natale. Il giorno di Santo Stefano, sempre del suo primo anno di pontificato, visitò i carcerati nella prigione romana di Regina Coeli, dicendo loro:
«Non potete venire da me, così io vengo da voi. Dunque, eccomi qua, sono venuto, ma avete visto? Io ho fissato i miei occhi nei vostri, ho messo il cuor mio vicino al vostro cuore. La prima lettera che scriverete a casa deve portare la notizia che il Papa è stato da voi e si impegna a pregare per i vostri familiari».
Memorabilmente accarezzò il capo del recluso che, disperato, inaspettatamente gli si buttò ai piedi domandandogli se le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me. In totale si contano 152 uscite dalle mura del Vaticano del Papa Bergamasco nel suo breve pontificato, adottando per primo l'abitudine della visita domenicale alle parrocchie romane. Un suo tratto distintivo era l'immancabile battuta. Quando si recò al vicino ospedale Spirito Santo per visitare senza tanto clamore un suo amico sacerdote ricoverato, suonò personalmente alla porta delle suore che, senza chiedere chi fosse, aprirono e si trovarono davanti il pontefice. La suora superiore, emozionata, si presentò dicendo: «Santo Padre, sono la madre superiore dello Spirito Santo». Con prontezza di spirito il Papa rispose: «Beata lei, che carriera! Io sono solo il servo dei servi di Dio».
L'enciclica Mater et Magistra. Mater et Magistra è il titolo dell'enciclica sociale promulgata il 15 maggio 1961, nella quale Papa Giovanni XXIII ha ripreso ed ampliato il tradizionale insegnamento della Chiesa Cattolica in ordine ai problemi sociali.
Nel documento, che ha dato nuovo impulso all'attività dei cattolici, il Papa sviluppa le tesi già esposte nella Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Di particolare valore è la riaffermazione del valore della persona e della libertà economica, ma insieme della perfetta liceità, della tendenza alla socializzazione, purché attuata nel rispetto dei diritti della persona. Notevole è anche la parte che affronta i problemi agricoli e quelli della decolonizzazione e degli aiuti ai paesi sottosviluppati all'insegna del solidarismo internazionale.
Il Concilio Vaticano II e l'ecumenismo della Chiesa. Il radicalismo di Papa Giovanni XXIII non si fermò all'informalità. Fra lo stupore dei suoi consiglieri e vincendo le remore e le resistenze della parte conservatrice della Curia, indisse un concilio ecumenico, meno di 90 anni dopo il Concilio Vaticano I, mentre i suoi consiglieri pensavano a tempi lunghi, almeno un decennio, per i preparativi, Giovanni XXIII lo programmò e lo organizzò in pochi mesi.
Giovanni XXIII ebbe rapporti fraterni con i rappresentanti di diverse confessioni cristiane e non cristiane. Il Venerdì Santo del 59, senza alcun preavviso, diede ordine di cancellare dalla preghiera pro iudeis, per gli ebrei, che veniva recitata in quel giorno durante la solenne liturgia, cancellare il penoso aggettivo che qualificava perfidi gli ebrei. Questo gesto fu considerato un primo passo verso il riavvicinamento tra le due religioni monoteiste. Il 2 dicembre del 60, Giovanni XXIII incontrò in Vaticano per circa un'ora Geoffrey Francis Fisher, arcivescovo di Canterbury. Fu la prima volta in oltre 400 anni che un capo della Chiesa anglicana visitava il Papa. Il 4 ottobre del 62, a una settimana dall'inizio del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII si recò in pellegrinaggio a Loreto e Assisi. Roncalli era dall'età di 14 anni terziario francescano, per affidare le sorti dell'imminente concilio alla Madonna e a San Francesco. Per la prima volta dall'Unità d'Italia un Papa varcò i confini del Lazio, ripercorrendo i territori che anticamente erano appartenuti allo Stato Pontificio. Il breve tragitto ripristinò l'antica figura del Papa Pellegrino e il suo esempio venne poi seguito dai suoi successori Paolo VI e in particolare Giovanni Paolo II. La gente accolse favorevolmente questa iniziativa, affollando non solo i due santuari meta del tragitto. Ad Assisi, persino i frati salirono sui tetti antistanti la basilica per vederlo, ma anche le varie stazioni del treno dove il treno papale fece sosta.
Il discorso della Luna. Uno dei più celebri discorsi di Papa Giovanni, forse una delle allocuzioni in assoluto più celebri della storia della Chiesa, è quello che ormai si conosce come il discorso della Luna.
Fra poco chiediamo alla regia di mandarlo in onda direttamente dalla sua voce. Era l'11 ottobre 1962. In occasione della serata di apertura del Concilio, Piazza San Pietro era gremita di fedeli. Chiamavano a gran voce. Roncalli decise di affacciarsi, per limitarsi a benedire i presenti. Poi si convinse a pronunciare a braccio un discorso semplice, dolce e poetico, con un richiamo straordinario alla Luna, pur tuttavia contenenti elementi del tutto innovativi. Ascoltiamolo.
La voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello che se c'è, qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà, niente, fratres sumus, stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurarvi.
La crisi dei missili a Cuba. Pochi giorni dopo l'apertura del Concilio Ecumenico, il mondo sembra precipitare nel baratro di un conflitto nucleare.
Il 22 ottobre 1962 il Presidente degli Stati Uniti d'America, John Kennedy, infatti annuncia alla nazione la presenza di installazioni missilistiche a Cuba e l'avvicinamento all'isola di alcune navi sovietiche con a bordo le testate nucleari per l'armamento dei missili. Il presidente americano impone un blocco navale militare a 800 miglia dall'isola, ordinando agli equipaggi di essere pronti ad ogni eventualità, ma le navi sovietiche sembrano intenzionate a forzare il blocco. Di fronte alla drammaticità della situazione, il Papa sente la necessità di agire per la pace. Il 25 ottobre successivo, alla Radio Vaticana, rivolge a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio in lingua francese già consegnato in precedenza agli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica presso la Santa Sede.
Alla Chiesa sta a cuore più di ogni altra cosa la pace e la fraternità tra gli uomini. Ed essa opera senza stancarsi mai a consolidare questi beni. A questo proposito abbiamo ricordato i gravi doveri di coloro che portano la responsabilità del potere. Oggi noi rinnoviamo questo appello accorato e supplichiamo i capi di Stato di non restare insensibili a questo grido dell'umanità. Facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace. Così eviteranno al mondo gli orrori di una guerra, di cui nessuno può prevedere le spaventevoli conseguenze. Continuino a trattare. Sì, questa disposizione leale e aperta ha grande valore di testimonianza per la coscienza di ciascuno e in faccia alla storia. Promuovere, favorire, accettare trattative ad ogni livello e in ogni tempo è norma di saggezza e prudenza che attira le benedizioni del cielo e della terra.
Il messaggio dal Papa suscita consenso in entrambe le parti in causa e la crisi rientra. L'importanza di questo passo compiuto dal Papa è testimoniata dal russo Anatoly Krasikov nella biografia di Giovanni XXIII scritto da Marco Roncalli. Cito testualmente: «Resta curioso il fatto che negli Stati cattolici non si riesca a trovare traccia di una reazione ufficiale positiva all'appello papale alla pace, mentre l'ateo Khrushchev non ebbe il più piccolo momento di esitazione per ringraziare il Papa e per sottolineare il suo ruolo primario per la soluzione di questa crisi che aveva portato il mondo sull'orlo dell'abisso. In data 15 dicembre 62, infatti, perveniva al Papa un biglietto di ringraziamento del leader sovietico del seguente tenore. In occasione delle sante feste di Natale, la prego di accettare gli auguri e le congratulazioni per la sua costante lotta per la pace, la felicità e il benessere. La drammatica esperienza convince ancor più Giovanni XXIII a un rinnovato impegno per la pace, e da questa consapevolezza nasce nell'aprile del 63 la stesura dell'enciclica Pacem in Terris.
La Pacem in Terris resta tuttora un brano fondamentale della teologia cattolica sul versante della socialità e della vita civile.
Ed è per altro verso comunque un brano importante anche per la cultura sociale occidentale, anche quella laica del Novecento. Un testo la cui lettura, discretamente agevole, è necessaria per la comprensione di alcune tracce della politica vaticana e di quella occidentale. È la prima enciclica che, oltre al clero e ai fedeli cattolici, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. Storicamente contiene in sé elementi che valsero per superare l'immobilismo nei rapporti formali tra Chiesa e Stati, allora praticamente stagnanti. Vale la pena di ascoltare poche righe del punto numero 5.
In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura. Diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili.
La pace, oggetto fondamentale dichiarato dell'enciclica, può sorgere solo dalla riconsiderazione, in senso forse particolare, o forse meglio, umanistico, del valore dell'uomo singolo individuo che non può annientarsi al cospetto dei sistemi, siano essi capitalistici o socialisti. È la poco ricordata terza via, detta anche via del buon senso, oggi riscoperta da sempre più persone e gruppi, ma già al tempo ben definita.
La morte. Sin dal settembre 1962, prima ancora dunque dell'apertura del Concilio, si erano manifestate le avvisaglie della malattia fatale, un tumore dello stomaco, patologia che aveva già colpito altri fratelli Roncalli.
Pur visibilmente provato dal progredire del cancro, Papa Giovanni firmò l'11 aprile del 63 l'enciclica Pacem in Terris e un mese più tardi, 11 maggio 63, ricevette dal Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni il premio Balzan per il suo impegno in favore della pace. Fu il suo ultimo impegno politico. 20 maggio 63. Sul suo diario Papa Giovanni annota con mano stanca.
Questa mattina, per la terza volta, invece di aver avuto io stesso la soddisfazione di celebrare la Santa Messa, ho dovuto accontentarmi della comunione.
Papa Giovanni non sa di aver già celebrato la sua ultima Messa. Da 6 mesi il dottor Rocchi ha avvertito le persone più intime del Papa che un grave tumore ha attaccato a fondo la sua vita. Nella notte del 21 maggio il male scoppia con violenza. Un'emorragia sembra volersi portare via il Papa in poche ore. Solo a mattino inoltrato i medici riescono ad arrestarla. La notizia che il Papa sta male dilaga per tutto il mondo. Sotto la finestra c'è una gran folla di pellegrini venuti per vederlo e il Papa lo sa. Riesce a strappare ai medici il permesso di affacciarsi per un secondo.
Cari figlioli, vi aspettavo per mezzogiorno, invece anticipiamo un poco l'appuntamento. Buona festa dell'Ascensione, corriamo dietro al Signore che sale. Saluti, saluti.
30 maggio, un attacco di peritonite stronca ogni speranza. Il segretario si inginocchia accanto al letto e sussurra Santo Padre, ho interrogato i medici.
Bene, cosa hanno detto?
Santo Padre, sarò leale con lei. Le dico che questo è il giorno del Signore, dell'incontro con Gesù, e scoppia in lacrime. Papa Giovanni raccoglie le forze e sorridendo dice:
ma guardalo, il mio segretario, sembra così forte, e invece si commuove quando deve dire al suo superiore la cosa più bella: oggi andrai in paradiso.
Entra il confessore del Papa, per mezz'ora Papa Giovanni si trattiene con lui. 31 maggio 63, inizia l'agonia. Il 3 giugno 63 Papa Giovanni patì una febbre altissima, 42 gradi, in conseguenza alla malattia che lo affliggeva. Alle 11.35 gli viene portato il viatico. Si raccoglie per qualche minuto in ringraziamento, fissa il crocifisso e quietamente, a bassa voce, parla ai presenti.
Quelle braccia allargate di Gesù sono state il programma del mio pontificato, un pontificato umile e modesto, ma sono contento di quello che ho fatto. Ho cercato di amare tutti, ho voluto il bene di tutti.
Un violento temporale si abbatte su Roma. Molte persone, sotto la pioggia, non vogliono abbandonare Piazza San Pietro, rimangono con la faccia rivolta lassù, a quella finestra. Papa Giovanni ora si assopisce, ora parla frasi lente, spezzate, offre le sue sofferenze per i bambini, gli ammalati, i lavoratori del mondo intero, mormora spesso: madre mia, fiducia mia. E l'invocazione alla Madonna che ha appreso in seminario e che per tutta la vita è fiorita sulle sue labbra. Ora la febbre altissima cade di colpo e sono cadute anche sul lenzuolo candido le mani stanche di Papa Giovanni. Sono le 19.45 del 3 giugno 1963.
Perché piangere? È un momento di gioia questo. Un momento di gloria.
Furono le sue ultime parole rivolte al suo segretario Loris Francesco Capovilla. Giovanni XXIII fu dichiarato beato da Papa Giovanni Paolo II il 3 settembre del 2000. Ora tutte e due questi papi, Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, verranno canonizzati il 27 aprile 2014, festa della Divina Misericordia. Concludiamo così questa nostra trasmissione di oggi e lasciamo un po' di tempo se qualcuno degli ascoltatori vuol fare qualche domanda, anche se oggi è stata una trasmissione più di recupero della memoria storica di questo grande Papa che ha aperto il Concilio Vaticano II 50 anni fa. Pronto?
Pronto?
Sì,
sono
mi
Alida
dici
di...
il tuo nome? Ecco, sì.
Sono Alida di Bussoleno e faccio complimenti perché ho sentito bene la storia della vita del nostro Santo Papa Giovanni. E, però volevo anche ricordare una cosa molto bella che da quando conosco l'Agosta, lei dice anche le guerre possono essere fermate, anzi lei dice solo con il digiuno e la preghiera le guerre possono essere fermate. Siccome so che Papa Giovanni era un uomo di grande preghiera, chiaramente la crisi di Cuba è stata risolta, sì, anche con il suo intervento, diciamo, formale, però sostanzialmente è con la sua preghiera.
Sì, sì, Alida, hai ragione. Io non l'ho sottolineato perché oggi siamo andati un po' di corsa perché abbiamo iniziato in ritardo e quindi abbiamo tagliato qualche cosa. Però effettivamente l'arma vincente fu digiuno e preghiera che il Papa chiese a tutta la Chiesa, a tutti i conventi, e io ricordo perché a quell'epoca ero quasi sacerdote, che davvero anche noi partecipammo in maniera sostanziale e proprio perché per impetrare dal Signore questa grazia di evitare una guerra atomica che purtroppo non è ancora evitata del tutto, continuiamo a pregare e a digiunare, come la Madonna ci chiede spesso. Grazie Lida. Pronto?
Sì, pronto, sono Anna Teresa da Genova.
Sì, Anna Teresa.
Volevo dirvi che quando è mancato il Santo Padre, io ero ancora fidanzata, l'ho chiesto tanto una grazia speciale, poi mi sono sposata, ho avuto 3 figli e ancora continuo a pregare e sono molto lieta che verrà presto canonizzato, altrettanto di Giovanni Paolo II, che purtroppo non ho avuto la fortuna di vedere a Papa Giovanni di presenza, mentre sì. Giovanni Paolo II è venuto a Genova e l'abbiamo visto. Entrambi io li prego moltissimo, mi è piaciuta moltissimo la sua catechesi, io ho conosciuto delle cose che non sapevo, la ringrazio veramente tanto.
Anna Teresa, hai detto che hai chiesto una grazia speciale, poi non ci hai detto se l'hai ottenuta, non ti chiedo di dirci qual era, ma almeno di dirci se l'hai ottenuta.
Ce n'è una che ancora l'attendo, però non dispero, perché io li amo moltissimo questi due papi, però mi hanno esaudito in parte tante volte.
Bene, mi unisco anch'io alla tua preghiera. Grazie Anna Teresa. Pronto?
Sono Giovanni di Bergamo.
Un bergamasco è giusto che parli dal suo papa.
Sono davanti alla rotonda di Gesù Benvenuti a Sottomonte Giovanni XXIII.
Perfetto.
Ai suoi tempi io avevo 7 anni, per me ha colpito la sua umiltà, prende da campagna, diciamo. Per questo voglio ringraziare il Signore che avessi donato tutti quei papi, diciamo, da Papa Giovanni fino adesso, preti umili. E noi dobbiamo volerli sempre bene, rispettarli, perché sono sempre figura di Cristo. Grazie, scusi l'emozione, ma non ho mai domanda. Niente, dai, ringrazio il Signore di averci donato i papi.
Grazie Giovanni. Grazie Giovanni della tua testimonianza, tra l'altro ne approfitto per sottolineare come a Sottomonte continuano i pellegrinaggi di tantissime persone che vengono a vedere anche, direi, intanto a pregare, a testimoniare la loro solidarietà con quella che è stata la grande figura di questo Papa, ma anche per visitare quel museo che è stato organizzato con tutti i ricordi di Papa Giovanni. Grazie. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, come ti chiami?
Io mi chiamo Mariuccia e chiamo dalla Calabria.
Sì, Mariuccia,
volevo dire
dimmi.
Questo, io praticamente avevo 10 anni o 11 quando Santo Padre è morto, però mi ricordo benissimo questa scena che dalla finestra salutava i bambini, cioè io mi è rimasto tanto impressa. Però ecco, una cosa che mi ha colpito tanto è che praticamente 2 o 3 mesi fa, adesso non ricordo bene, io l'ho sognato che mi veniva incontro in una sala del Vaticano con un tavolo bellissimo con tanti sacerdoti intorno e io mi trovavo a capo tavolo e lui praticamente mi dava un anello pieno di brillanti, sorrideva tantissimo e io lo invitavo a tavolo, ma poi invece lui mi ha detto con un sorriso bellissimo che non poteva e se n'è tornato indietro diventando, diciamo, trasparente, ecco, una cosa del genere. Cioè io mi sono svegliata proprio dispiaciuta che questo sogno si era interrotto, ecco, mi è dispiaciuto tanto che si era interrotto, però non so cosa mi abbia voluto dire o cosa mi dirà poi dopo, in seguito, nella mia vita, questa cosa molto bella. Ecco, era solo questo che volevo dire, io l'ho conosciuto solamente quando ero piccolissima, ma poi dopo tanti anni, adesso sono abbastanza adulta, e l'ho sognato così all'improvviso, non so cosa.
Bene Mariuccia, io vorrei mettere in evidenza come, vedi, la nostra fede, soprattutto nei primi anni di vita, è segnata da gesti di fede da vivere in famiglia. Lo voglio sottolineare perché sta diventando sempre più difficile per i ragazzi di oggi avere momenti in cui i valori religiosi sono vissuti insieme. E lo ricordo anch'io che cosa ha voluto dire per noi all'inizio dei mezzi di comunicazione di massa, tipo la televisione, la radio, che ci mettevano a contatto con i grandi discorsi di Pio XII, poi di Giovanni XXIII, l'apertura del Concilio, ecco, c'è una storia che deve entrare nel cuore dei nostri giovani anche oggi, e grazie al cielo dobbiamo proprio ringraziare il Signore di averci dato Papa Francesco, perché se posso fare un piccolo paragone, anche in Papa Francesco troviamo questa cordialità, semplicità che aveva Papa Giovanni XXIII, questa grande capacità di parlare al cuore delle persone. Per cui mi pare bello che tu l'abbia sognato, io vorrei che tutti avessimo questo sogno, nel senso bello, non nel cuore, di essere fedeli a questi doni del Signore, i nostri pastori che ci guidano. L'anello di brillanti che ti ha regalato nel sogno sono le grazie che certamente Lui sta impetrando per te dal Signore. Pregalo, pregalo per la Chiesa, pregalo perché si possa arrivare tutti insieme a vivere in modo profondo, ecco, questa canonizzazione, quando nel mese di aprile dell'anno venturo vivremo insieme questo momento particolarmente solenne. Grazie Mariuccia. Penso un'ultima telefonata velocissima e poi chiudiamo con la preghiera. Pronto?
Senta, io intanto vi aspetto.
Sì, come ti chiami?
Rosa Loro Ciuffena, provincia d'Arezzo.
Molto bene, dimmi Rosa.
Sono nata a Contigliano, provincia di Rieti, la chiamano la Valle Santa.
Sì.
Io ho tanto amato Giovanni XXIII e anche mio nonno. Lo dicevo anche con un altro che mi ha risposto prima.
Sì, sì.
E mio nonno era felice perché ha saputo che era un papa, veniva da contadini poveri, le ha scritto subito gli auguri. E essendo padre gli ha risposto ringraziandolo.
Magnifico.
Proprio di proprio pugno.
Magnifico. Spero che tu conservi questa lettera di risposta di Papa Giovanni XXIII al tuo nonno, perché questo è veramente un ricordo di famiglia molto bello. Rosa, sono contento di averti sentito. Chiudiamo qui la trasmissione e la completiamo con la preghiera finale, che è una preghiera ovviamente di Giovanni XXIII, ne ha fatte parecchie, ne ho scelta una che a me è piaciuta in modo particolare, perché è molto pratica, l'ha intitolata Solo per oggi, cioè a volte ci chiedono degli impegni troppo gravi, uno dice ma come faccio? No, lui dice prendilo solo per oggi, però ascoltatelo e proviamo a prendere gli impegni che lui ci suggerisce solo per oggi, ma tutti i giorni però. Allora, ecco la preghiera. Solo per oggi cercherò di vivere la giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta.
Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto.
È aperto.
Vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi.
Solo per oggi non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare nessuno, tranne me stesso.
Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo.
Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri.
Solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così il silenzio e l'ascolto sono necessari alla vita dell'anima.
Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno.
Solo per oggi mi farò un programma, forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò e mi guarderò dai due malanni, la fretta e l'indecisione.
Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nonostante le apparenze, che l'esistenza si prende cura di me come nessun altro al mondo.
Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare, non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere nell'amore.
Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare tutta la vita. con questa bellissima preghiera chiudiamo la nostra trasmissione e vi auguriamo le cose più belle che Papa Giovanni ci ha insegnato.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.